Laser.
Questa è la storia di una lingua che è sopravvissuta alla sua stessa comunità originaria, per secoli, nascosta fra le spesse mura di queste case, nelle cantine, sussurrata di padre in figlio, di generazione in generazione, fino ai giorni nostri, trattenuta nei fili d'oro dei suoi costumi, come un soffio di vento sparso sui pascoli e nelle foreste, tra storie di fantasmi e pozze di sangue. Tra antichi miti dispersi nella notte dei tempi e predicatori itineranti scesi dalle valli del Piemonte, i cui passi si odono ancora nelle nebbie delle montagne. In questo lembo di terra, arroccato con le spalle al cielo e con lo sguardo perso nel mare davanti. Guardia Piemontese è un piccolo paese della provincia di Cosenza, in Calabria. La Gardia, in occitano, a ricordare la lingua arrivata qui nel Medioevo e che ancora oggi si parla tra i vicoli di questa cittadina. Domenico Iacovo è guardiolo nel sangue e nella testa. Sarà lui a portarci nelle vie di questo borgo e sui pascoli, con le sue capre, in montagna. Pastore, compositore di canti in occitano, geloso custode della lingua.
Noi pensiamo in occitano, noi tra di noi parliamo in occitano e spesso e volentieri non riusciamo a definire un'idea se poi non ci mettiamo la parola in occitano, perché è lingua madre. Noi di Guardia, paradossalmente, da un lato abbiamo conservato una pronuncia antica a causa dell'isolamento, d'altro canto abbiamo preso suoni calabresi, tipo la doppia L in G, è meridionale. Noi tra di noi parliamo in occitano e ci risulta non difficile ma impossibile parlare un'altra lingua. Quindi io con i miei amici di Guardia, paese ovviamente, parlo naturalmente occitano. Ovvio, ci sono delle differenze abissali tra l'occitano delle nuove generazioni e l'occitano parlato da mio nonno. È inevitabile. Da un lato, l'uso dell'italiano. La generazione di mio nonno capisce l'italiano, ma non lo sa parlare. E la nostra generazione tende a parlare meglio l'italiano nell'occitano.
Giovanni Agresti è professore ordinario di Scienze del Linguaggio all'Università Bordeaux-Montaigne in Francia e alla Federico II di Napoli. Da anni si occupa dello studio delle lingue romanze.
La lingua occitana arriva a Guardia Piemontese con i valdesi.
che venivano dalle Alpi e che erano probabilmente perseguitati. C'è chi sostiene che tutta questa persecuzione in realtà non ci fosse, migrarono soprattutto per ragioni di tipo economico e demografico. In realtà sappiamo che comunque ci fu una ragione, diciamo, più cogente, ecco, di persecuzione religiosa, anche perché dall'arco alpino, dalle valli valdesi piemontesi alla Guardia Piemontese, che è appunto in provincia di Cosenza, la tratta non è certamente breve, e qui parliamo del XIV secolo. Parliamo di una fondazione, un atto di fondazione, quello di Guardia Piemontese, con altri centri, ma credo che parleremo soprattutto di guardie perché è solo a guardia che si mantiene la lingua. Si stima, per dare una data precisa, 1365 come momento di fondazione, e come ricorda il toponimo, ci dà due informazioni fondamentali. La prima è che questo luogo in origine era una torre di guardia, torre che esiste tuttora perché siamo proprio a strapiombo sul mare Tirreno e questa torre di guardia serviva come torre punto di avvistamento. Piemontese perché la popolazione che venne a insediarsi proprio attorno a questa guardia veniva dal Piemonte.
Dall'alto del tetto della chiesa del paese, fondata nel 1600 dai frati domenicani, implacabili carcerieri di un'intera comunità, si estende davanti a noi una carta immaginaria. Quel che resta di una torre di guardia, costruita intorno all'anno 1000, è la Porta del Sangue, dove si narra scendesse a rivoli dalle strade del paese quel 5 giugno 1561.
Oggi a buona ora si è incominciata a far l'orrenda giustizia di questi luterani, che solo a pensarvi è spaventevole, che la morte di questi tali è come una morte di castrati, li quali venivano tutti riuniti in una casa dove veniva il boia e li pigliava uno a uno e gli legava una benda avanti agli occhi e poi lo menava in un luogo spazioso, poco distante da quella casa, e lo faceva inginocchiare. E con un coltello gli tagliava la gola e lo lasciava così. Poi pigliava quella benda così insanguinata e col coltello insanguinato ritornava a pigliar l'altro e faceva di simile.
La lingua di guardia fu chiamata fino all'Ottocento, fino a un saggio di Giacomo Morosi che parla della lingua valdese, fu associata al valdismo. Il valdismo è una storia molto importante che culmina con una strage nel 1561, strage dei valdesi in piena controriforma. E da quel momento in poi gli occitani, o meglio, gli accitanofoni che erano valdesi, non possono più professare la loro fede, non possono più parlare la lingua, non si possono più sposare tra di loro, e così via. E in queste condizioni, è sorprendente che il valdismo sia evaporato da tempo, ma la lingua no. Quindi c'è un elemento di resistenza assolutamente eccezionale che, direi, a me personalmente emoziona molto, in quanto non solo è testimonianza di una profondità storica, ma direi a questo punto è proprio testimonianza di una irriducibilità dell'essere umano. Com'è possibile che questa lingua, già stigmatizzata secoli fa, associata a una fede, diciamo, considerata eretica e quindi con la violenza, con il sangue repressa nel XVI secolo, com'è possibile che questa lingua in un borgo così piccolo sia tuttora parlata?
La porta del sangue è praticamente dove c'è quell'albero, si vede giù. Dietro la chiesa, da qui non si vede, c'è un altro quartiere, La Manca. È più giù. Noi lo chiamiamo quartiere, in realtà sono quattro case e un forno, ma è singolare perché fino a qualche decennio fa si parlava alla Manca un idioma occitano diverso da quello che si parlava qui al convento, che è stato poi quello che ha avuto la meglio. Perché questo? Probabilmente le famiglie della Manca provenivano da una valle diversa dalle altre. Quindi se i guardioli per lo più venivano dalla Val Pellice, probabilmente quelli venivano o dalla Val Germanasco o dalla Val Varaita. Anche sui numeri, tipo per dire 1000, qui e quindi anche oggi diciamo mir, lì era des cent, 1100. Per dire un'unità di misura dell'olio, la litre, che non è un litro, è 2,5 litri. Qui dicevano litre, lì dicevano litre. Erano più che altro differenze di pronuncia, non tanto di lessico. Che... infatti dalla parlare, cioè, oh, quella è manchese, no, quella è del San Domenico. Poi questa zona ovviamente si chiamava San Domenico. Poi nulla, La Manca si è in parte è rimasta disabitata, in parte è stata in seguito riabitata da famiglie provenienti da Cetraro, comune vicino. Per cui quella parlata si è persa completamente. E paradossalmente però i figli dei cetraresi trasferitisi qui a Guardia hanno imparato l'occitano. Questo dimostra quanto fosse forte la realtà guardiola qui, anche linguistica. Con i genitori parlavano cetrarese e con gli amici parlavano guardiolo. Sono molti, veramente molti.
Le donne del paese custodiscono, oltre alla lingua, un altro tesoro, il costume tradizionale guardiolo. Seta, fili d'oro, stoffa ricamata e un copricapo particolare, il penaglio. Una tradizione che si è persa agli inizi del Novecento e che, grazie alla memoria di alcune anziane del paese, è stata riportata in vita.
Ho visto guardiola a de formeie della chemise, che è fatta a belle mani a sboff, e è fatta di pizzo sangard, e in più è un colorette che da sette idee abbiamo fatto all'uncinetto e che da tutti i giorni idee della grugiera che è fatta di un colaretto rotondo di stoffa. Abbiamo ritrovato il costume, per noi ritrovare il costume è ritrovare le nostre origini, ma soprattutto far rivivere le donne di guardia, far rivivere le nostre nonne che lo indossavano. Io ho avuto la fortuna di avere la mia nonna che lo indossava e quindi è come riabbracciare lei, riavere lei, però riavere anche la loro storia, la nostra storia. Il penaglio è questo, è il copricapo dell'abito guardiolo, è fatto di corda, di ferro, la corda è fatta di filato di ginestra e di ferro per dargli questa forma a forma di cuore. Poi viene rivestita con dei nastrini in seta e oro.
Per l'abito da sposa.
E di tutti i giorni è lo stesso, è identico. Le nostre nonne indossavano tutti i giorni questo stesso copricapo, solo che da sposa viene indossato e viene messo il tulle bianco sopra e invece di tutti i giorni viene messo un foulard di colore scuro.
Penaglio si è sempre detto che è da pena, perché è penoso da portare, è faticoso. Però poi andando un po' a spulciare questo copricapo, che tra l'altro pare fosse anche un po' più grande nel secolo scorso e di 2 secoli fa come grandezza,
sì,
proprio
molto più
somigliava
grande.
Moltissimo ai copricapi rinascimentali, quindi niente di più facile che loro avessero un po' voluto emulare i copricapi dell'epoca, questi grossi copricapi a forma di cuore, rotondi, dai quali poi usciva il velo. anche perché all'epoca non si potevano mostrare i capelli a nessuno se non al proprio compagno, quindi era sempre coperto, infatti la donna guardiola si copre i capelli sempre.
Costume che si chiama la tramontana, perché i valdesi di Calabria erano chiamati gli ultramontani. C'è un saggio proprio intitolato Gli Ultramontani, che forse è il saggio di riferimento per conoscere la storia dei valdesi di Calabria. E quindi già il fatto che si chiamasse come il nome del gruppo etnico, almeno come venivano chiamati dai locali, dalle persone del posto, già ci fa capire quanto sia collegato all'identità. Cioè il costume a Guardia Piemontese, così ricco, così vivace, è un elemento che è sì del folklore, ma non è del folclorismo, per un abito estremamente prezioso, ricco, tant'è che oggi che si è ripresa la tessitura, avendo recuperato la tecnica, volendo si può ordinare, ma il costo di questo abito è un costo a 5 cifre. E a questo collego anche il fatto che c'erano pochissimi abiti in paese, per un motivo che io ritengo anche questo estremamente affascinante ed emozionante, che quando moriva la donna veniva messa in bara con questo abito. Questo significa che era più importante questo gesto rituale che non conservare un patrimonio, perché, ripeto, è un abito estremamente costoso, che significava insomma anche dei grandi sacrifici economici. L'altro elemento che voglio ricordare è che quando fu ripresa la tessitura di questi abiti, le donne, alcune donne del paese, a un certo punto indossarono gli abiti e iniziarono a sfilare per i vicoli, le vie del centro storico. E il racconto delle donne che ebbero questa fortuna, insomma, di partecipare a questa camminata fu straordinario, nel senso che veramente fu un atto di rimessa in moto di una memoria e di una partecipazione collettiva.
Quando incontriamo altre comunità o comunque gente che dalle valli del Piemonte parla occitano, ecco, il primo impatto è traumatico. È come se parlassimo due lingue diverse. Però bastano 10 minuti. Il tempo di fare l'aggiornamento del software che abbiamo in testa e parliamo in occitano. La differenza linguistica non è tanto lessicale. Il lessico in buona parte è quello, è una differenza di pronuncia. Però basta poco e si riesce a dialogare. Si capisce, si parla. Devi parlare piano piano. Devi dare il tempo al cervello di entrambi di capire, qua parliamo la stessa lingua.
Oggi c'è un certo consenso nel riconoscere circa 6 varietà principali di occitano, quella da cui provengono verosimilmente i valdesi, di quelli che erano i valdesi che fondarono Guardia, è un occitano alpino che nella tradizione degli studi filologici, soprattutto italiana, è chiamato provenzale. L'occitano spesso è chiamato provenzale, come fosse un sinonimo, e in effetti ci sono degli elementi che sono caratteristici di questo occitano alpino, di questo nord provenzale. Ad esempio, uno dei fenomeni sicuramente più discriminanti è il trattamento della velare in sillaba in italiano, che quindi segue il latino, cabro in occitano mediterraneo, meridionale, ad esempio nel provenzale meridionale, quindi col mantenimento di questa velare sorda, e invece ciabro e zabro nel nord occitano. Ecco, questo tratto è un tratto importante perché lo ritroviamo a Guardia, ad esempio, in nel testo più federatore, al punto da essere considerato un vero e proprio inno nazionale occitano, cioè la canzone Se canto. Possiamo dire che questo è già un importante indizio proprio sull'origine della lingua.
Se canto è considerato da tutti gli occitani, ma anche dai non occitani, l'inno nazionale occitano. Inno nazionale, l'Occitania non è uno stato, non ha un apparato statale, ma indubbiamente esiste. Esiste come nazione, cioè come insieme di persone che hanno in comune una storia, un'identità, una lingua, una bandiera. Come nasce Seicento e perché parliamo di Seicento? Non è soltanto l'inno di questo popolo, ma è l'esempio lampante di musica occitana. Seicento, questa poesia d'amore, nasce intorno all'anno 1000, alla corte di Tolosa, insieme a tanti altri. L'autore è incerto, non si sa bene chi fosse, ma rispecchia in tutto l'amor cortese e lo stil novo. La musica è stato il vettore attraverso cui la lingua occitana si è estesa nella regione ed è stata testimoniata, è stata parlata da tutti. La musica in tutte le culture ha una grande importanza. Quella occitana è un'importanza nevralgica. Il punto di incontro tra la musica guardiola e la musica occitana delle valli è il canto La piove la foi sulecchie. È un canto antichissimo e lo testimonia il fatto che nelle valli, in Val di Grana, soprattutto in Val Grana, ci sia La piove la foi sulecchie, che significa piove e far sole. È un canto, è una filastrocca cantata, alcuni versi senza senso, la cui prima strofa è in comune con tutte le versioni. La piove la fai su legge, la ranizzo un padrorto, lo babba si trova a morte, da rete la porta al nostro. Piove e fa il sole, la rana salta nell'orto, e il rospo lo troviamo morto dietro la nostra porta. Cioè, il senso del canto inesistente, si pensava a fare la rima. Per quanto riguarda la musica, questa è la musica tramandata.
Se trova morte da re della porta nostra, ove, 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 mosse di giglia, cuccove, cuccove, niente, niente, mosse di giglia, doia, doia, domani le accettrali, mi ciotti in verga tra, vedi chiavi una coppolina, cur, cura la piazza pendina, ove, 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 mosse di giglia, cuccove, cuccove, niente, niente, mosse di giglia, doia, doia, la mia cecale, scuba me la casa che ti dono pangheca, se se te me la scuba pa buona me te tappo da barcuna, ove, 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 mossa di gigia, cuccove, cuccove, gnè, gnè, mossa di gigia, doia, doia, l'interna mia, l'interna, l'omice de patene, de la cui de paie, l'omice de marvaraglie, ove, 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 mossa di gigia, cuccove, cuccove, gnè, gnè, mossa di gigia, doia, doia.